Buon pomeriggio, ascoltatori di Monprec, sono sempre Azzurra d'Agostino, siamo sulle frequenze di Radio Città del Capo e siamo in compagnia oggi di uno dei casi letterari della scorsa stagione che si riconferma comunque un'interessante palestra di critica per quanto riguarda la narrativa italiana. Sto parlando di Pietro Grossi, giovane autore del classe 78, quindi come un altro giovanissimo e piuttosto seguito che abbiamo intervistato recentemente Cognetti. Pietro Grossi esce da poco, sempre per Sellerio, come la prima raccolta di racconti che ebbe un successo abbastanza significativo e soprattutto esordì insomma con questo finalista Lo Strega, che sicuramente per un autore così giovane è una soddisfazione non da poco. Ha accettato di essere sulle nostre frequenze, quindi lo saluto calorosamente. Ciao Pietro Grossi.
Salve.
Allora, io devo confermare le teorie sociologiche che dicono che il miglior modo per far funzionare qualcosa è il passaparola, in quanto pugni l'ho scoperto proprio grazie ad un amico. Che mi lamentavo un po', come si fa sempre, delle uscite dei giovani scrittori, non mi andava bene niente, mi fa: ma prova, guarda, questo pugno è interessante. E devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita. Arrivo tardi, come si dice, dopo la puzza, perché ormai hanno parlato tantissimo di pugni, però insomma l'ho seguito, mi è piaciuto e sono tre racconti. Il primo dà il nome alla raccolta ed è ambientata insomma in una sordida comunque palestra di box. E è il piede d'inizio di questo invece romanzo, che è uscito da poco, sempre per Sellerio, che si intitola L'Acchito. Allora, innanzitutto mi colpisce il fatto di utilizzare gli sport come allegoria, nel senso, sport finalmente uno che non parla di calcio, mi viene da dire, e mi chiedo perché questa scelta, perché questi due sport, perché se li pratici, che cosa ti ha spinto a utilizzarli come non solo metafora ma quasi proprio allegoria?
Allora, partiamo dalla cosa più semplice: se li pratico o meno. Tutti e due li ho praticati. Pugilato purtroppo ora non mi alleno più, ma insomma da quando ho 15-16 anni in poi, quando praticavo dello sport, quando mi allenavo, facevo sport di tipo pugilistico, insomma, ho pugilato. E il biliardo sì, giocavo molto quando ero più piccolo, sempre verso insomma 15-16-17 anni, ai mitici gloriosi di biliardi del Gambrino. Una sera ho giocato anche con l'Oscuro, insomma, di Io, Chiaro e l'Oscuro, ed è stato forse il mio momento di onore al tavolo, insomma, una sera di una partita a quattro con io, un mio amico e questi due vecchi giocatori. Ovviamente ci hanno fatto un mazzo tanto, come si dice, ma insomma. E quindi sì, sono sport che pratico. Perché lo sport? È un'ottima domanda. Credo la cosa più significativa che mi è venuta da dire alla stessa domanda, che ovviamente mi viene rivolta spesso, visto che ho scritto, sì, è perché nello sport, e in particolare forse in questi due sport che ho trattato fino ad ora, ma ce ne sono mille altri, come per esempio, dico sempre, anche per l'artigianato, insomma, sono tutti luoghi dove i gesti sono particolarmente precisi, particolarmente piccoli e misurati, più che piccoli direi misurati, la parola giusta, e che per questo acquistano del valore narrativo straordinario, insomma, diventano estremamente potenti perché circoscritti, ecco. Credo il motivo per cui sostanzialmente lo sport e determinati sport sia molto forte da raccontare, perché ha delle sue regole, ha un suo mondo e immediatamente parla di altro, ecco, ha parlato di metafora, è fuori discussione, insomma, che lo sport, ripeto, in particolare questi, per il fatto di essere chiusi in un determinato quadrato, in determinati spazi, ovviamente nel pugilato c'è tutto il rapporto con la sofferenza, con la violenza, diciamo col sudore e con il sangue, mentre nel biliardo c'è le geometrie, quindi diventa tutto estremamente estremamente evocativo.
E a proposito di quadrati su cui si compiono dei destini e in cui sono circoscritte delle chiare regole, mi rifaccio a una riflessione di Gabriele Pedullà, che ha fatto una recensione su Alias del 19 di gennaio, anno corrente, in cui ritiene che il insomma, che sia paragonabile il fatto di questi quadrati con il quadrato del foglio, quindi è quasi una traslazione di sfida che lo scrittore si trova anche a fare, quindi diventa una doppia metafora, quindi non solo della vita ma anche della scrittura. Tu me lo puoi commentare questa riflessione? Come?
Come al solito, scrivere qualsiasi cosa fa rendere conto di quanto i lettori siano più in gambe e più intelligenti di te.
Avete stato Pedullà,
in particolare i buoni critici, insomma, quale credo che sia Gabriele Pedullà. Beh, sì, è una riflessione che nessuno aveva fatto prima e che mi ha molto sorpreso, in cui ovviamente mi ci sono riconosciuto, ecco. Poi non so quanto sia effettivamente vera, il fatto che io non ci avessi pensato prima significa che se è assolutamente incosciente, che io abbia un tipo di rapporto di protezione, di fuga, come hanno i due protagonisti, sia di Box che dell'Akito, rispetto al foglio di carta, questo è assolutamente fuori discussione. Come in qualche modo loro entrano in quei quadrati perché dicono entrambi, credo, in parole diverse, quelli sono luoghi dove esistono delle regole, dove il mondo in qualche modo si cristallizza e dove lo sporco del mondo non può entrare, perché si costruisce un mondo in qualche modo cristallizzato. Allo stesso modo per me è senza dubbio il quadrato del foglio di carta, per me là dentro c'è io ho un rapporto quasi da lettore verso le mie storie, nel senso che quando le scrivo non ho idea di dove vado a parare, quando le rileggo mi sorprendo di quello che è venuto fuori, e quello che mi affascina molto dello scrivere in generale è proprio l'idea di entrare in questi mondi dove, anche se accadono cose brutte, hanno sempre un senso, soprattutto diciamo nelle cose migliori che uno scrive, perché le cose migliori hanno sempre in qualche modo un senso e un significato che in realtà trascende il tuo controllo. Il tipo di realtà che si riesce a tirare, che vive, insomma, che prende vita su un foglio di carta è una realtà assolutamente fasulla ma straordinaria, perché perfetta a modo suo, insomma, dove anche lì, come nel biliardo e come nella box, non esiste, tutto torna, insomma, ci sono regole precise in qualche modo.
Invece, per quanto riguarda, entrando proprio nella storia dell'ultimo romanzo, c'è la cosa che mi ha colpito è che il maestro, prima c'è cioè un maestro mi viene? di biliardo, no, nell'Akito, sì, che non è un vero e proprio maestro, ma istituzionale, ma è assolutamente una figura di riferimento, che prima di accettare un allievo lo mette alla prova. Uh-huh. E mi sembra una cosa importante e comunque una riflessione non scontata. Quindi ti vorrei chiedere se ti è successo di dover essere messo alla prova da un maestro prima che ti accettasse, e in che situazione?
No, purtroppo non mi è mai successo, e credo che questo faccia parte di quegli aspetti che entrano in qualcosa che scrivi non per esperienza ma per desiderio. Io ho sempre avuto il sogno di trovare un maestro, poi ne ho trovati in realtà tantissimi, piccoli tra virgolette, nel senso tutti mi hanno insegnato qualcosa, ma la vera figura del maestro di vita, il riferimento, non l'ho mai avuta, e ne ho sempre sentito molto la mancanza, e quindi credo che questo sia il motivo per cui poi in realtà quando vado, quando mi infilo in degli ambienti scrivendo che in cui i maestri si trovano più facilmente, li faccio subito spuntare, ecco, proprio per il semplice motivo che mi piace indirettamente vivere quello che non ho vissuto io. Insomma, per me, devo dire, che spesso per me quello che scrivo, che ripeto trascende molto il mio controllo, ma annuso spessissimo il fatto che quello che scrivo è un desiderio, è un qualcosa che lo scrivo perché non l'ho vissuto. E quindi sono anche lì, è una sorta di mondo, di realtà cristallizzata che io in qualche modo non ho potuto vivere. E quindi anche qui fa parte, anche il discorso sui maestri fa esattamente parte di questo.
Ho capito. Invece, in riferimento a qualcosa che vivi o non vivi, un'altra piccola considerazione che mi viene da fare, partendo da uno dei racconti che ho amato di più, che è il secondo di Pugni, I cavalli, perché lo trovo molto epico e mi sembra che ci sia bisogno di questo adesso, forse perché non lo ritrovo molto spesso. È caratterizzato da personaggi semplici, e in realtà anche l'Akito ha personaggi semplici, così semplici nel senso non in quanto personaggi ma in quanto persone semplici, quindi di un'estrazione di un certo tipo, eccetera. E l'unico più problematico alla fine, o comunque che ha delle distorsioni e delle storture particolari, è invece un artista tra virgolette, ed è il protagonista del terzo racconto, la scimmia, che comunque è, come dire, sembra quasi appartenente a una società di cui potremmo facciamo parte, insomma, studente o comunque persona che ha studiato, che ha girato, eccetera eccetera. Quindi mi chiedo qual è perché questa fascinazione per le persone comunque di un'estrazione anche culturale magari meno elevata, ma eppure più consapevole, più calata nel mondo, come sono a volte le persone, come sono molto spesso le persone più semplici. E invece, se è un desiderio anche questo, perché magari invece tu frequenti più l'altro mondo, non so, quello, hai capito cosa intendo?
È
nebulosa?
Sì, assolutamente sì, è un non so se è un desiderio. Sicuramente io, come dicevi te, nel senso, noi chi più chi meno, ma insomma siamo cresciuti in un mondo occidentale, quindi sostanzialmente apparteniamo di più per momento storico, per epoca generale al luogo, al storico, eccetera, che vivono Nico e Piero, no? Mm-hmm. Nell'ultimo, nella scimmia, insomma. Mm-hmm. E, il motivo per cui poi io sono molto affascinato invece da questi luoghi, da queste persone più semplici, da questi gesti più misurati, da questi impieghi, questi lavori più semplici, non tanto per desiderio quanto proprio per puro interesse. Non lo so, trovo che ci sia una dignità particolare, credo che non so come spiegarla, tutto quello che può dire uno qui purtroppo venga fuori sempre parole banali, ma il rapporto che un certo tipo di uomo e un certo tipo di attività ha con il mondo, secondo me è assolutamente affascinante e straordinariamente evocativo. Detto questo, non è che il problema della convivenza e della vita in un mondo contemporaneo mi affascini meno, anzi forse mi affascina ancora di più. In questo senso potrei per esempio dire che io non posso mai dire cos'è che mi piace di più tra le cose che ho scritto, perché non lo so, cioè voglio a tutti bene come a un padre allo stesso modo, però posso dire che le problematiche che escono fuori molto marginalmente, perché non se ne parla molto, ma per esempio nella scimmia, in qualche modo mi toccano più da vicino e mi affascinano di più che non le problematiche, tanto per rimanere in Pugni, dei due ragazzi che vanno a cavallo. Mm-hmm. Mi affascinano mostruosamente anche quei due ragazzi e la loro vita e tutto, però effettivamente io sono estremamente ossessionato, e che ancora non sono riuscito a scenderci a compromessi, ma sono mostruosamente ossessionato da ciò che dai disturbi che ci provoca il mondo contemporaneo.
Sì, condivido pienamente. invece, in riferimento proprio all'attività, insomma, alla bottega dello scrittore, una domanda abbastanza, forse te l'avranno già fatta, se in quale dei due passi ti senti più a tuo agio, se in quello più lungo e disteso del romanzo o nel racconto?
Direi proprio papale papale che mi sento più a mio agio nel cioè la, mi sento più mia la misura del racconto lungo, cioè dei racconti della misura di Fugni sostanzialmente. Cioè lì ne ho riscritti anche altri, io non so nemmeno come sono perché non credo nemmeno di averli ricopiati al computer, ma quando diciamo sto in quella misura lì scorro abbastanza serenamente, ecco, non ho, però purtroppo siamo fatti male e non ci, e ciò che ci viene facile non ci piace. E quindi mi trovo probabilmente momentaneamente più a mio agio in quella misura lì, ma mi attira meno, per il semplice fatto che mi ci trovo più a mio agio. È il rapporto con, ma nemmeno un largo respiro, perché non è solo una questione di respiro, ma è proprio
l'architettura,
la voglia di andare insomma, ci sono temi che secondo me hanno bisogno di più ciccia per essere raccontati. Mm-hmm. E a me, avendo visto che, come dire, che quel tipo di misura, che quella cosa l'ho fatta e l'ho fatta abbastanza bene, ci sono tanti che direbbero, beh, insomma, fai questo, e invece io purtroppo non ci riesco, insomma, ho bisogno di...
Insomma, il prossimo sarà una versione di Underworld, tipo 800 pagine di un mega romanzo architettato.
Beh, dai, un paio di anni fa ti avrei detto che quello sarebbe stato il sogno della mia vita, per fortuna nel frattempo mi sono reso conto che queste sono diciamo traguardi stupidi da imporsi, perché poi sa dove vai a battere il capo. Però riguardo a Underworld posso dire una cosa buffa, che quando lo lessi è stato uno dei romanzi che mi ha più folgorato e che mi ha più creato problemi, nel senso che quando l'ho letto mi ha talmente impressionato che mi sono convinto che oggi non esisteva scrivere in maniera diversa, basta, io ho letto,
c'era solo De Lillo,
questo è il nostro mondo, non, fine della fiera, fine delle trasmissioni, cioè bisogna, si può solo scrivere così, si può solo, non ha senso nient'altro. E questo, quest'idea ingenua e stupida mi ha rovinato per 2 anni e mezzo, nel senso che per 2 anni ho tentato di scrivere Underworld, praticamente, o scrivere come scriveva Don DeLillo, che a parte io non sono Don DeLillo e probabilmente non lo sarò mai, ma poi non lo sarò mai al di là del talento e del non lo sarò mai, perché io non credo che scriverò mai così, non so come dire, però ci ho messo 2 anni a capirla questa cosa. Quando poi l'ho capita ho iniziato a scrivere altro, e poi ho scritto anche, per dire, racconti di Fugni, e anzi forse chissà viene fuori da quel tipo di euforia di essermi liberato di averlo spento. Però Underworld in particolare, buffo l'hai citato, perché è stato un libro che oggi vedo, anzi oggi forse non lo metto nemmeno più nell'Olimpo assoluto, nemmeno, per dire.
Se,
però è un libro che mi ha folgorato, sì.
A proposito di questo farei un'ultima riflessione conclusiva, una domanda così: se leggi italiani magari della tua generazione o insomma non classiconi, e se ne consiglieresti qualcuno come a me hanno consigliato te.
Allora, non leggo tantissimi italiani, e non leggo tanti perché purtroppo io ho iniziato a leggere abbastanza tardi, paradossalmente. Ho iniziato a scrivere da molto piccolo, ma ho iniziato a leggere abbastanza tardi, e quindi sono pieno complessi di ignoranza e di lacune che mi inseguo costantemente per riempire, quindi spesso dovendo leggere che ne so, un Dostoevskij va a finire e non leggo altri.
Ecco, ma guarda che va benissimo comunque.
Come devo riempire questi buchi in qualche modo. Però devo dire che senza stare a fare nomi in particolare, ne potrei fare, insomma, credo, generalizzando, che magari questo è solo perché lo sto vivendo anch'io e perché sono diventati piano piano dei mezzi amici, ma insomma sono confortato da chi mi circonda. Devo essere sincero, non sono... Credo che qui si generalizza e si taglia con l'accetta, ma non credo che l'Italia letteraria degli ultimi 20 o 30 anni abbia prodotto cose straordinarie. Ho in questo momento la sensazione che ci sia forse del buon vento, ovviamente per il futuro, siamo tutti talmente, siamo e sono le persone a cui sto pensando talmente giovani che io ritengo che i grandi libri non si possano scrivere fino a quando siamo abbastanza
in là,
abbastanza cresciutelli, sì. Su questo sono abbastanza.
Per cui...
Come?
No, niente, scusami.
E quindi credo sinceramente che ci sia davvero della buona pasta per il futuro. Ecco, poi posso fare posso fare dei nomi, vabbè, primo, insomma, no, primo tra tutti, solo intendo per il successo che è davanti a Saviano, penso a Alessandro Piperno, un mio amico, un altro mio amico Cristiano Cavina, sono una grandissima penna.
Lui è un altro sul pallone, sta.
Come?
Cavina ha scritto un romanzo sul calcio, se non erro.
Sì, perché di quel romanzo, noi ci siamo conosciuti da diversi anni, io, lui e un altro nostro amico avevamo scritto, quello è un vecchio manoscritto che lui aveva, e avevamo scritto tempo fa una sceneggiatura tratta da, più o meno tratta da quella storia, insomma, da questa stagione.
Stagione da esordienti, mi pare, un'ultima stagione da esordienti, sì.
E quindi niente, quindi diciamo i nomi secondo me sono fuorvianti, nessuno ancora ha scritto un capolavoro, ma credo che ci siano...
Ragazzi, avete 30 anni,
tira giù le orecchie, si mette a testa china, lavora e con umiltà va avanti senza stare a farsi prendere da derive poco costruttive. Credo che forse domani ci si potrà leggere qualcosa di effettivamente interessante.
Bene, per oggi io consiglio due libri sicuramente interessanti, di qualità, sono Pugni di Pietro Grossi e L'Acchitto, entrambi editi per Sellerio. Ringrazio il nostro ospite.
Grazie a voi.
E spero che ci tornerai tornerai a trovare presto, magari con un'altra uscita. Ti aspettiamo, grazie.
Speriamo, grazie.